Ed eccoci con la seconda parte del nostro giornale odierno con le notizie regionali e locali. E ancora la politica in primo piano con gli occhi puntati al dopo elezioni per le varie prese di posizioni e la disamina del voto in seno alle varie coalizioni e alle forze politiche che hanno affrontato la kermesse elettorale del 5 novembre. L'arresto di ieri mattina di Cateno De Luca potrebbe creare problemi numerici alla neonata maggioranza di Nello Musumeci all'Assemblea regionale siciliana. De Luca è uno dei 5 consiglieri regionali eletti dall'UDC. Complessivamente Musumeci può contare su 36 seggi su 70. La maggioranza di 36 seggi include De Luca e lo stesso Musumeci. Se in seguito all'arresto di De Luca non potrà votare, il presidente Musumeci sarà costretto a votare per se stesso per ottenere 35 voti su 69. L'articolo 60 della legge regionale siciliana sull'Assemblea stabilisce i casi di surrogazione dei deputati qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio. Il seggio è assegnato al candidato che nella stessa lista e nello stesso collegio segue immediatamente l'ultimo eletto. Queste disposizioni trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15,4 bis della legge 55/1990 nel testo introdotto dell'articolo 1 della legge 1692 e successive modifiche ed integrazioni. Entrando nel vivo dell'attività politica, entra nel vivo il confronto sulla squadra di governo, sugli assetti della coalizione e sulle prime cose da fare rispetto al programma. C'è tempo 40 giorni per prendere le decisioni, anche se Musumeci non intende certamente arrivare a ridosso della costituzione formale della nuova assemblea regionale, che si insedierà ai primi di dicembre. Le indicazioni che riguardano la composizione della giunta ci sono, anche se parziali. Innanzitutto c'è Gaetano Armao, designato vicepresidente ed assessore all'economia in base ad un accordo preelettorale. Il secondo nome è quello di Roberto Lagalla. Ci sono poi le proposte avanzate dai partiti durante la campagna elettorale. I popolari autonomisti avevano messo sul piatto il nome di Mariella Ippolito. Da Forza Italia era venuta poi l'indicazione di Giuseppe Guaina, ex consigliere provinciale di Trapani. Si fanno i nomi ancora di Giussi Savarino, di Gianfranco Miccichè, designato anche a fare il presidente dell'Arse, Antonio Scavone, Maurizio Aricò e di Bandiera. Questi i primi nomi che vengono fuori, ma il toto assessore è ancora agli inizi e potrebbe riservare sorprese. Sui risultati elettorali, con particolare riferimento alla provincia retusea, esprime attraverso una nota la sua soddisfazione la parlamentare nazionale rosolinese Maria Marzana. «Sono molto soddisfatta», afferma Marzana, «per il risultato grandioso che il Movimento 5 Stelle ha ottenuto alle elezioni siciliane. Nel giro di soli 5 anni abbiamo raddoppiato i voti per il nostro candidato presidente Giancarlo Cancelleri e in provincia di Siracusa in particolare si è registrata la percentuale di voti più alta della regione. La nostra campagna elettorale, aggiunge la deputata, incentrata sul programma e su persone oneste, alla fine ha pagato. I cittadini hanno compreso la bontà del progetto, il valore della nostra proposta e ci hanno premiati». «Il mio ringraziamento va innanzitutto a Giancarlo», continua Marzana, «che oltre alla determinazione e alla disponibilità che da sempre lo contraddistinguono, ha messo il cuore nel presentare alla gente per le diverse città una nuova idea di Sicilia. Così come un grosso applauso va a Luigi Di Maio, che in questa campagna elettorale ha dedicato alla Sicilia e ai siciliani il massimo impegno. Il Movimento 5 Stelle ha corso da solo». Le percentuali ottenute ci consegnano dei giorni di festa che sono il frutto di un proficuo impegno nelle istituzioni in questi anni e di un intenso lavoro di sensibilizzazione svolto durante questa campagna elettorale in tutti i comuni della nostra provincia, svolto assieme ad altri portavoce nazionali che sono venuti a supportarci, come Laura Castelli, Nicola Morra, Simone Valenti, Angelo Tofano e tanti altri. Certo, avverto un po' di amarezza perché anch'io ho creduto e lavorato fino all'ultimo affinché la nostra terra, che è già bellissima, e lo straordinario popolo che lo abita o che ha dovuto lasciarla, potessero cogliere fino in fondo questa occasione di rinnovamento, liberandosi una volta per tutte della vecchia classe politica e le sue logiche clientelari. Ciononostante, con i nostri 20 portavoci eletti, proseguirà l'impegno a sostenere in regione istanze e soluzioni a favore dei cittadini. Rivolgo un grosso augurio ai due portavoci eletti in provincia di Siracusa, a Stefano Zito e a Giorgio Pasqua. A loro spettano nuove sfide che, per essere affrontate e vinte, necessitano del supporto di tutti. Ai margini di quelli che sono i commenti sui risultati elettorali in Sicilia non mancano gli strascichi polemici che potrebbero avere risvolti anche giudiziari. È il caso del rieletto parlamentare Pippo Gennuso, il quale ha dato mandato agli avvocati di fiducia Mario Fiaccavento e Corrado Di Stefano di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa per un volantino anonimo che gira sulla rete e su WhatsApp, chiaramente calunnioso nei suoi confronti. Siamo di fronte ad un'azione criminosa, ha detto l'avvocato Fiaccavento, e confermo che abbiamo presentato la denuncia in procura. In pieno silenzio elettorale, racconta ancora l'avvocato, è stato fatto circolare attraverso la rete un volantino dai contenuti privi di ogni fondamento. La classica fake news, senza tra l'altro la possibilità di poter indire una conferenza stampa per smentire seccamente quanto scritto per non violare la legge elettorale. Fatti accaduti a 48 ore dall'apertura dei seggi. Ipotizziamo che è stato commesso il reato di calunnia, falso e turbativa nella campagna elettorale, sia attiva che passiva. Essendo un documento anonimo, prosegue Fiaccavento, siamo di fronte ad una vigliaccata, ma in questa terra dove le vigliaccate e l'omertà spadroneggiano, la calunnia contro l'onorevole Gennuso continua anche in queste ultime ore. Così abbiamo deciso di denunciare tutti coloro che condividono questo scritto anonimo attraverso WhatsApp ed avvieremo un'azione risarcitoria nei confronti dei singoli che condivideranno questa fake news. A Priolo una trovata di pessimo gusto per sancire la sconfitta di uno dei candidati. Ignoti hanno deciso di celebrare la sconfitta dell'ex sindaco Antonello Rizza con dei manifesti funebri. Lo stesso candidato ha pubblicato sul proprio profilo social due foto in cui si vede il nome al centro del manifesto che recita «La scomparsa dell'ex primo cittadino già al centro di una bufera giudiziaria». I funerali, si legge in uno dei due manifesti, si svolgeranno in contumacia, proprio in riferimento alla misura del divieto di dimora a Priolo disposto dalla procura di Siracusa a Rizza. Una sanatoria nascosta nella legge regionale approvata dall'Assemblea siciliana lo scorso agosto per recepire il testo unico dell'edilizia e quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha accolto l'impugnativa di alcune norme promosse dalla Presidenza del Collegio dei Ministri nei confronti di alcune norme contenute nella legge. Cassati due commi che prevedevano che il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda e nella parte in cui si pone un meccanismo di silenzio assenso che discende dal mero decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza al fine del rilascio del permesso. Sarà finalmente possibile avviare corsi di formazione autofinanziati. L'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale ha emesso la direttiva che fornisce le istruzioni per farne richiesta aggiornate a seguito dell'emissione del nuovo repertorio delle qualificazioni. L'istanza potrà essere presentata per via telematica e cartacea al Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale e potrà essere inviata da tutti gli enti che siano in grado di svolgere l'attività senza il concorso di finanziamenti pubblici regolarmente accreditati. Le richieste potranno essere presentate in tre distinti momenti dell'anno, durante tutto il mese di dicembre, durante tutto il mese di marzo, durante tutto il mese di luglio. Il servizio gestione dovrà fornire risposta positiva o negativa entro 60 giorni dall'invio. I nuovi corsi dovranno tenere conto del nuovo repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana. Tale elenco è costituito da diverse tipologie standard, figure nazionali di riferimento per le qualificazioni IEFP, IFTS, ITS, i profili professionalizzanti, che si concretizzano in un insieme di elementi, competenze e processi di lavoro riconducibili ad una specifica professionalità e gli obiettivi, e cioè l'insieme di competenze che possono essere trasversali a diversi profili, figure o aree professionali. Le figure nazionali, i profili professionalizzanti e gli obiettivi sono associati ad una scheda corso che ha l'obiettivo di definire uno standard di erogazione dei percorsi. Ci spostiamo adesso ad Ispica, rimpasto in vista per la giunta Muraglia. Il primo cittadino ispicese, dopo un'attenta e serena riflessione, ha comunicato agli alleati d'essersi messo al lavoro per procedere in tempi stretti ad una rivisitazione della squadra di governo. Le esigenze della città, dichiara il sindaco, necessitano di condizioni diverse rispetto alla fase iniziale. Agli alleati, continua Muragli, chiederò di rivedere metodi e strategie nell'esclusivo interesse della comunità per poter realizzare al meglio l'idea di città che abbiamo nel cuore e nella mente. L'Associazione Culturale Franco Ruta ha inviato una lettera al sindaco di Modica, Ignazio Abate, e all'assessore alla cultura, Orazio Di Giacomo, per chiedere la revoca della delibera di giunta che prevede la distruzione dei quotidiani siciliani conservati nella biblioteca comunale e che abbracciano un periodo di 30 anni tra il 1985 e il 2005. L'appello dell'Associazione Franco Ruta è stato raccolto dal sindaco di Modica, Ignazio Abate, e dall'assessore alla cultura, Orazio Di Giacomo. L'emeroteca modicana non verrà smantellata, afferma in una nota il primo cittadino modicano. Cercheremo di recuperare l'enorme quantitativo di materiale, in particolare quotidiani dal 1985 al 2005, in una sede più consona rispetto a quella in cui erano stati abbandonati quando si decise di chiudere la biblioteca diversi anni fa. Abbiamo deciso di tentare il recupero di questo immenso materiale cartaceo, le cui condizioni di conservazione ci avevano indotto in un primo momento ad optare per la sua eliminazione. In tal senso siamo stati indotti a riflettere, sia io che l'assessore alla cultura, Orazio Di Giacomo, dalla lettera aperta che ci ha inviato l'Associazione Franco Ruta e dalla richiesta fatteci da Peppe Buscema, il figlio del compianto Giorgio, che sulla Sicilia ha raccontato per decenni la nostra storia modicana. In un primo momento ci eravamo fatti scoraggiare appunto dal stato pessimo in cui si trovano i giornali, ma le considerazioni sollevate ci hanno indotto a cambiare idea e a tentare quindi il recupero. Rosolini, saluto di commiato e di ringraziamento ai 12 giovani del Servizio Civile Nazionale che dopo un anno di volontariato hanno appena concluso la loro avventura al servizio del Comune di Rosolini nel progetto Rosolini Cittadinanza Giovane. A salutare i giovani nel corso di una sobria cerimonia svoltasi presso gli uffici dei servizi sociali, il sindaco Corrado Calvo, accompagnato dai responsabili del settore servizi finanziari Carmelo Lorefice e dalla responsabile del settore servizi sociali Concetta Piazzese. Un'occasione, quella del Servizio Civile Nazionale, che ha consentito a questi giovani di approcciarsi alla realtà lavorativa all'interno dell'istituzione comunale. Il primo cittadino ha ringraziato i giovani per l'impegno, la disponibilità e la voglia di crescere ed imparare che in questo percorso hanno quotidianamente dimostrato nel corso dell'anno. L'esperienza appena conclusa, ha affermato il sindaco, rappresenta un momento di grande impegno civico da parte dei giovani, nonché un importante strumento di crescita personale, di partecipazione attiva, di condivisione di valori umani e solidaristici. E anche una esperienza propedeutica all'ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro. Spero che questa esperienza, ha aggiunto, consenta loro di essere realmente coinvolti in modo tale che anche in futuro possono rimanere in contatto con le istituzioni e con i loro progetti partecipativi. Al termine, il sindaco ha consegnato ai 12 giovani un attestato a ricordo di questa loro esperienza. Ancora da Rosolini, lo scorso 2 novembre presso il comune di Modica, sede della centrale di committenza, si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata nel comune di Rosolini. Presenti alle operazioni di gara il geometra Giuseppe Vindigni, responsabile del settore ecologia del comune di Rosolini, quale presidente, il geometra Rosario Scollo, dipendente del comune di Rosolini, componente, il signor Carmelo Paradiso, responsabile dell'ufficio comunale componente, la signora Concetta Buscema, segretario verbalizzante. Le ditte partecipanti alla gara sono state 49, delle quali 7 sono state escluse. Ad aggiudicarsi i lavori il consorzio stabile Galileo, con un ribasso del 26,54% sull'importo complessivo di 442.428,22 euro. Lunedì prossimo, trascorsi 5 giorni di pubblicazione all'albo pretorio, i responsabili del settore ecologia, geometra Giuseppe Vindigni, procederà all'affidamento provvisorio dei lavori in attesa delle opportune verifiche sul possesso dei requisiti prescritti e procedere successivamente alla stipula del contratto. Nuovi orari per l'apertura della villetta comunale di Pozzallo. I dettagli con Giovanna Cannizzaro.
Nuovi orari di apertura della villa comunale regolamentati con apposita ordinanza sindacale del 3 novembre scorso. L'accesso sarà consentito non soltanto dai due cancelli principali, quelli che conosciamo su Corso Vittorio Veneto, ma anche dai due laterali, rispettivamente su Via Pascoli e Piazzetta delle Sirene, da dove sarà possibile prolungare la passeggiata costeggiando il mare fino ad arrivare a Via delle Sirene, area a parcheggio e a verde. Quindi gli orari di apertura e di chiusura saranno i seguenti: dal periodo che va dal 1 maggio al 30 giugno, nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 22, il sabato e i festivi dalle ore 8 alle ore 24. Invece nel periodo estivo, e cioè dal 1 luglio al 31 agosto, giorni feriali e festivi dalle ore 8 fino all'una del giorno successivo. Nel periodo che va dal 1 settembre al 30 aprile, nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 20, il sabato e i festivi dalle ore 8 alle 22. La regolamentazione degli orari di accesso alla villa comunale, un grande ed invidiato polmone verde nel centro della città, ne consentirà un maggiore controllo, scoraggiando possibili episodi di vandalismo. Il servizio comunque sarà attivo a partire da sabato 11 novembre.
Concludiamo con la cronaca. Un provvedimento di sequestro preventivo sui beni e sui conti dell'amministratore di una società operante nel settore delle costruzioni edili è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Siracusa su delega della Procura. È stato, dopo un'attenta verifica, evidenziato che il contribuente esercitava la propria attività senza adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte a partire dal 2014. L'impresa, per questa annualità, aveva operato nella veste di evasore totale, occultando al fisco operazioni imponibili per oltre 3.500.000 euro. L'evasione fiscale riscontrata con il superamento delle soglie di punibilità permetteva di deferire alla Procura di Siracusa per violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 con richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza delle imposte evase per oltre 980.000 euro. Il procuratore della Repubblica, dottor Francesco Giordano, che ha coordinato le indagini, e il sostituto Vincenzo Nitti, che le ha dirette, hanno richiesto al GIP di Siracusa Giuseppe Tripi l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo che è stato eseguito sui beni e sui conti dell'indagato. L'attività della Guardia di Finanza si pone a tutela della sala imprenditoria al fine di prevenire e reprimere ogni condotta illecita che possa danneggiare il sistema economico e l'affermazione del principio di equità fiscale. Processo Copai, tutti assolti dal Tribunale di Ragusa con formula piena gli imputati che furono coinvolti nella vicenda, tra di loro anche l'ex senatore e all'epoca dei fatti deputato regionale Riccardo Minardo, truffa aggravata ai danni dello Stato e malversazione l'accusa che portò agli arresti domiciliari di Riccardo Minardo, Mario Barone, Pietro Maienza, Rosaria Suizzo, moglie di Barone, e Giuseppa Zocco, moglie di Minardo, dopo le indagini della Guardia di Finanza. Nel corso delle indagini furono mosse ulteriori accuse a Minardo, ovvero quelle di associazione per delinquere ed estorsione aggravata e a carico della moglie quello di riciclaggio. Da tutte queste accuse gli imputati sono stati assolti con formula piena. Per gli inquirenti tutti gli imputati erano coinvolti in un giro d'affari di circa 2 milioni di euro gestiti dal COPAI, cioè dal Consorzio per la Promozione dell'Area Iblea. 5 imprenditori si erano costituiti parte civile assieme all'ex presidente del COPAI, Corrado Monaca. Anche la pubblica accusa aveva chiesto l'assoluzione degli imputati nel procedimento in accoglimento della richiesta avanzata in tal senso dai difensori, gli avvocati Carmelo Scarso e Giovanni Grasso. Pachino, nei giorni scorsi, ad esito di un controllo effettuato dai carabinieri della compagnia di Noto e dai colleghi del NAS di Ragusa di un panificio del paese, venivano rilevate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali e la mancata attuazione del piano di autocontrollo alimentare. A seguito delle gravi infrazioni rilevate dai carabinieri, nella giornata di ieri il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha disposto la chiusura del laboratorio di panificazione infrastruttura, il cui valore ammonta circa 300.000 euro. I carabinieri della stazione di Noto hanno rintracciato e tratto in arresto Fiasché Francesco, classe 1989, residente a Noto, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, in ottemperanza all'ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emessa dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. L'uomo deve espiare la pena residua di 2 anni, 1 mese e 9 giorni di reclusione per il reato di rapina commesso in Brescia nel 2012. Rintracciato dai carabinieri della stazione di Noto, nel centro cittadino, l'uomo veniva tradotto dai militari presso la sua abitazione, ove veniva ristretto alla misura della detenzione domiciliare. Ad Avola, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Noto, impegnati in mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati, hanno tratto in arresto e in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Monello Salvatore, avolese, classe 1998, incensurato. I carabinieri, avendo notato che in una zona prossima al centro cittadino avolese vi era notevole affluenza di persone notoriamente dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, predisponevano serrate attività di indagine con servizi preventivi in abiti civili. Nel corso di tali attività, i militari coglievano in flagranza del reato di spaccio il giovane MS, che a seguito di sottoposto a perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di numeri 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pronto per lo spaccio, e di un bilancino di precisione che venivano sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arrestato, condotto in caserma al termine della formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, ove veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Concludiamo quest'ampia pagina del nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti una cordiale buona serata.